credo che già sia la quinta volta che torniamo su questi versi e stiamo considerando il messaggio degli apostoli che è qui sintetizzato con i suoi scopi e con i suoi effetti. Leggiamo insieme prima Giovanni 1:1-4. Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Quel che abbiamo visto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi, e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa. Quindi abbiamo visto, e lasciate che faccia un piccolo riassunto delle cose che abbiamo detto nelle settimane scorse, che Giovanni, come apostolo, testimone dell'incarnazione, della parola della vita, la vita eterna che era presso il Padre, quindi il Logos, la parola di Dio, il Figlio di Dio. Egli è testimone, ha visto, ha toccato, riporta e racconta fatti storici, veramente accaduti, e li scrive e li annuncia affinché chi ascolta queste cose, chi riceve la predicazione e l'insegnamento degli apostoli, chi crede col cuore a queste cose, possa godere di una duplice comunione: la comunione con Dio, credendo, ricevendo la nostra testimonianza, accettando la nostra predicazione. Chi crede, dice Giovanni, entra in una comunione con noi, la comunione degli apostoli, la comunione dei santi, ne abbiamo parlato lunedì scorso, e la nostra comunione, la comunione che noi apostoli godiamo e quelli che entrano in questa comunione godono, è con il Padre e con il Figlio, quindi comunione con Dio. Ora, questa mattina vedremo qual è l'effetto della comunione con Dio e della comunione dei santi. Vi ricorderete che quando ho accennato all'effetto della comunione con Dio, ho affermato che non si tratta di emozioni superficiali, non si tratta di sensazioni, ma che la fede produce qualcosa di molto più profondo, un sentimento, il sentimento della gioia. Verso 4. Queste cose vi scriviamo perché o affinché la nostra gioia sia completa. Quindi questo annuncio ricevuto, creduto, questa testimonianza ricevuta, pone gli uomini in comunione con Dio e in comunione gli uni gli altri, e questa comunione ha l'effetto di produrre gioia, una gioia che qui viene definita completa, piena. Non ci dobbiamo meravigliare, l'Apostolo Giovanni desidera avere comunione con queste persone alle quali scrive anche in questo aspetto, anche nella gioia. Egli gioisce in Cristo, nel Cristo del quale testimonia, che annuncia e vuole che chi crede come crede lui, che anche i suoi lettori possano gioire insieme a lui. Come gioiremo? Come gioiranno questi credenti? Vedete, il cristiano non è un ottimista superficiale che si lascia drogare dalle illusioni, dallo sfavillio delle luci che il mondo gli vuole offrire. Non è un credulone che si meraviglia per tutte le cose, si rallegra in qualunque cosa. La condizione dei destinatari di questa epistola non era certo quella che favorisce la gioia. Queste persone erano partecipi di tutte le difficoltà che tutti gli uomini hanno. Tutti quanti gli uomini hanno delle difficoltà e dei problemi. In più, avevano la difficoltà di essere una minoranza in un mondo ostile. La loro religione era nuova, era diversa. La gente li guardava come rarità, mosche bianche. Li consideravano soli, pochi, piccoli, insignificanti. E questa è una difficoltà che si aggiunge a tutte le altre. Spesse volte c'era perfino la persecuzione. E non solo, oltre a ciò, queste persone avevano, c'era un'altra cosa che era contraria, avversa, che minava la loro gioia. Quale? Il fatto che avevano gli occhi aperti e vedevano le cose come stavano, sul serio. Quando c'è una persona che in mezzo a difficoltà, in mezzo ai guai, continua a ridere e a scherzare, e quella persona è un incosciente, o, permettetemi il termine, è un idiota. Ma queste persone avevano gli occhi aperti. Vi ricordate cosa dice Giovanni? Dice: noi sappiamo che il mondo giace sotto il potere del maligno. Queste persone sapevano che cos'è questo mondo, in quale mondo vivono. Hanno le difficoltà di tutti gli uomini, hanno le difficoltà delle minoranze, vedono e sanno e comprendono qual è la realtà, eppure si rallegrano o si devono rallegrare. Difficoltà, ostilità, prove, tentazioni, ce n'è abbastanza per incupirsi e deprimersi. È possibile essere gioiosi in un mondo come questo? Questa è la domanda. Noi vi scriviamo queste cose affinché, perché la nostra gioia sia completa, ma c'è da chiedersi: è possibile essere gioiosi in un mondo come il nostro? In un tempo come il nostro? In una condizione come la nostra? A quanto pare sì, a quanto pare sì. È possibile. La fede nel Cristo predicato degli apostoli, la conoscenza della dottrina degli apostoli introduce, come ho detto, in una duplice comunione che produce gioia, e questa gioia è la gioia di Cristo. Ma qualcuno può domandare: ma esiste veramente la gioia cristiana? A guardarsi in giro non si direbbe. Dove sono questi cristiani gioiosi? Che cos'è la gioia cristiana? In quale modo possiamo ottenere la gioia, custodirla, incrementarla? Questa giornata intendo spenderla per intero per parlarvi di queste cose. Ma prima di potervi parlare spiegandovi cos'è la gioia cristiana, da dove origina, come possiamo ottenerla e custodirla, dovete aspettare fino a stasera per queste cose. Devo dirvi qualcosa di fondamentale che è necessario comprendere prima. Prima di tutto vi voglio dire che gioire è un'esigenza umana. Rallegrarsi, essere felici, gioire, godere, provare diletto, qualcosa che non è un accessorio, è qualcosa di cui non se ne può fare a meno, è essenziale alla vita umana. Si tratta di una delle più profonde esigenze, di uno dei bisogni che ogni essere umano avverte. Il bambino che piange perché è bagnato, oppure perché ha fame, non sta facendo altro che desiderare una consolazione, un diletto, sta esprimendo un disagio che gli toglie, sottrae la gioia della sua condizione naturale. E così è per tutti quanti gli uomini. Cos'è la vita senza la gioia? Pensateci un istante. Dio è l'essere che prima di tutti e più di tutti gioisce e si rallegra. Quando Dio ha creato il mondo, Egli, abbiamo visto che si è rallegrato nel vedere le cose che faceva, e diceva, dopo aver fatto qualcosa, ecco, è buono. E poi faceva qualcos'altro, ecco, è buono. Non so se qualcuno di voi ha fatto l'esperienza di vedere un artigiano che crea qualcosa di bello, di cui è soddisfatto, e poi si ferma a contemplare la sua opera e dice, è bella, ho fatto una bella cosa, si rallegra. Posso parlare della mia esperienza, mio papà, quando ha fatto alcuni lavori particolari, ha conservato gelosamente le foto delle sue opere, e ce n'è una in particolare dove lo vedo contento e gioioso di aver costruito una bellissima arpa in legno. La soddisfazione di chi ha fatto qualcosa, di averla fatta bella, di averla fatta bene. E la gioia di Dio noi la vediamo quando conclude la sua opera, avendo creato l'uomo, e dice, ecco, questo non solo è buono, ma è molto buono. Aveva fatto l'uomo e la donna, aveva creato l'umanità, l'essere umano, ed egli si rallegra nella sua opera. E nel Salmo 104, in particolare, il verso 31 dice, duri per sempre la gloria del Signore, gioisca il Signore delle sue opere. La gloria di Dio dura e durerà per sempre. E così Dio si rallegra e si rallegrerà per sempre nelle sue opere. Non solo Dio si rallegrava quando si è rallegrato quando ha creato, ma la Bibbia ci dice che le sue creature si sono rallegrate quando hanno visto la creazione. La sapienza di Dio, il Figlio, la gioia del Figlio, è raccontata la gioia del Figlio nel libro dei Proverbi al capitolo 8, i versi 27 a 31, potete leggerli dopo. Nel libro di Giobbe si parla della gioia degli angeli, dei figli di Dio, che cantavano mentre il Dio creava tutte le cose, e anche l'uomo si rallegra nel vedere il creato. Quando vede passare davanti a sé tutti gli animali, li vede e si rallegra, li chiama per nome, ma non è ancora gioioso, è felice, è in comunione con Dio, è in un creato bellissimo, ci sono gli animali, sono docili, sono sottomessi a Lui, è allegro, è felice, ma non è ancora gioioso. Quando gioisce? Quando si sveglia e vede un bel regalo accanto a sé. Dio ha creato la donna, questa è ossa delle mie ossa, carne della mia carne. Egli si rallegra nella creazione di Dio. E poi, anche dopo la caduta, l'uomo continua a rallegrarsi. Salmo 8, il Salmo 19 sono l'espressione di cuori sensibili che contemplano la bellezza delle cose fatte da Dio e si rallegrano. Oh Signore, quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra. e quindi la capacità di gioire è un aspetto della nostra somiglianza al Creatore ed è l'esigenza di gioire una delle più profonde dell'essere umano. È vero, lo ripeto, che cos'è la vita senza la gioia? Quindi la gioia è ricercata da tutti, credenti e non credenti, ed è naturale che sia così. E voglio fare un'affermazione che forse qualcuno storcerà un po' il naso. Voglio affermare che non c'è nulla, nulla, nulla di sbagliato nel desiderio di gioire e di rallegrarsi, che è presente anche nelle persone religiose. Non c'è nulla di sbagliato nel desiderio di gioire e di rallegrarsi. Anzi, piuttosto, chi nega questo e pensa che ogni forma di gioia sia inconciliabile con la gloria di Dio e l'adorazione di Dio, nega le leggi della natura e della grazia. Nel Medioevo ci fu una grande controversia per stabilire se Cristo avesse mai riso. E alcuni pensavano che non è virtuoso l'uomo che si rallegra fino al punto di scoppiare in una risata. Fratelli, questo non ha niente di cristiano, assolutamente. Voglio leggervi un pensiero di un filosofo francese del 1600, Blaise Pascal, Biagio Pascal. Quest'uomo apparteneva alla corrente filosofica dei giansenisti, che sorse nell'ambito del cattolicesimo romano, ma era stato grandemente influenzato dalla riforma protestante e particolarmente dal concetto di grazia di Agostino, che come sapete è il santo conteso da cattolici e protestanti. Ascoltate cosa dice Blaise Pascal in uno dei suoi pensieri, esattamente il 425. Tutti gli uomini, senza eccezione, cercano di essere felici. Sebbene usino mezzi diversi, tutti tendono a questo fine, a questo scopo. Quello che spinge gli uni ad andare alla guerra e gli altri a non andarci è sempre questo desiderio, che negli uni, come negli altri, è accompagnato da opinioni diverse. La volontà non fa mai il minimo movimento se non verso questo oggetto, la felicità. È il movente di tutte le azioni di tutti gli uomini, perfino di quelli che si impiccano. Pensateci, un uomo che si toglie la vita, perché lo fa? Nella illusione, purtroppo, che quella condizione sarà migliore della sua precedente ed attuale. Ed è vero, tutti gli uomini cercano la felicità. E a questo punto, dopo aver detto che la felicità quindi è una esigenza umana profonda, che tutti gli uomini la cercano, la desiderano, e che non c'è niente di sbagliato inerentemente anche nelle persone religiose che temono e amano Dio nel ricercare la felicità, voglio farvi vedere che ci sono due errori che dobbiamo assolutamente evitare e sui quali dobbiamo essere coscienti e stare bene attenti. Infatti possiamo affermare che i due errori più frequenti e gravi commessi dall'uomo contemporaneo nella sua concezione della gioia sono questi. Primo, da parte un certo numero di persone innalza la ricerca del piacere, della gioia e della felicità come fine ultimo della vita, cioè vivono per godere, vivono per il piacere. E quando io dico vivono per il piacere, non intendo soltanto, ecco, cosa pensate voi subito? Pensate ai libertini, pensate alle persone che cercano di godere dei piaceri sensuali. Non è solo questo. Ci sono quelli che cercano il piacere della conoscenza, della cultura, o altri che cercano il piacere in altre forme che non sono così grossolane, gravi, sensuali, che agli occhi degli uomini possono apparire. Ma ugualmente ci sono tante persone che vivono soltanto per procurarsi gioia e piacere in tutto quello che fanno, nel mangiare, nel bere, in tutto quello che fanno, nel leggere, nel non leggere. La gioia e il piacere è la ragione della propria vita, della loro vita. Questa filosofia, vi dico il nome così li potete identificare, viene detta edonismo. La ricerca e il perseguire il piacere come fine ultimo e sommo scopo della propria esistenza. Ma poi c'è un altro errore, quello da una parte, poi ce n'è un altro, che è quello, in un luogo comune, generalmente si crede che la gioia e la vita cristiana autentica sono due cose che non hanno niente a che fare. Come il Levante è distante dal Ponente, così gioire e rallegrarsi è distante dall'essere santi e dall'essere veramente cristiani. Ora, ascoltate, fratelli, perché questo modo di pensare comune intorno a noi ha influenzato molte persone che si definiscono credenti, che si definiscono cristiani, che si definiscono religiosi. E questi errori sono diffusi nelle chiese cristiane, nelle chiese evangeliche. E il cristianesimo di oggi, permettetemi di usare un'altra parola difficile, ma poi ve la spiego, è utilitaristico. Che cosa vuol dire questa parola, cristianesimo utilitaristico? È questo, la concezione che Dio e la Chiesa esistono per la soddisfazione delle nostre necessità fisiche, spirituali, morali, emotive. Cioè, Dio e la Chiesa, perché esistono? Perché esiste la Coca-Cola? Per soddisfare la mia sete. Godetevi una Coca-Cola quando avete sete. Perché esiste l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, l'INPS? Perché quando io non avrò più forze per lavorare, provvederà per me una pensione. Perché esiste Dio? Perché esiste la Chiesa? Perché io ho bisogno di essere amato? Perché io ho bisogno di essere guarito? Perché io ho bisogno di sentirmi vicino a qualcun altro, di essere tirato un po' su? Allora, Dio e la Chiesa servono per i miei bisogni di essere umano. Questa è la concezione che è diffusa nelle chiese e nelle chiese evangeliche di oggi. Dio serve soltanto per il benessere dei credenti, degli uomini. E per questa ragione tutti gli stratagemmi si usano per far sentir bene le persone, la musica in un certo modo, le prediche in un certo modo, certi discorsi, certe riunioni, le grandi aggregazioni di popolo, i raduni di qua, eccetera, per far sentire gli uomini a loro agio. La Chiesa e Dio, secondo questa concezione, servono per il benessere degli uomini. Dall'altra parte però, ecco, questo è un errore, dall'altra parte poi però ci sono quelli che pensano che il cristianesimo biblico è così austero, è così serio, è così santo, che Queste cose sono inconciliabili con alcuna forma di gioia. Se avete un dizionario della lingua italiana, cercate l'aggettivo puritano e vedete cosa trovate. Io l'ho fatto. Ho un buon dizionario della lingua italiana e ho cercato puritano. Guardate qual è la definizione di questo aggettivo: dominato da un moralismo intransigente. Cinque parole, se togliete la preposizione da e l'articolo indeterminativo un, rimangono tre parole che sono tutte e tre negative. Dominato, qualcosa che preme ad al di fuori di noi, da un moralismo, non la morale, la morale è una cosa buona, ma il moralismo è l'astrazione della morale, che è anche un concetto, un'idea negativa, intransigente, non severo, non rigido, ma intollerante. Quando la gente sente che noi leggiamo gli autori puritani, quando la gente sente che amiamo la letteratura puritana e vogliamo essere puritani, sapete cosa si accende, quelli che la sanno un po' più lunga, sapete cosa si accende dentro la loro mente? Questo: ah, questi sono dominati da un moralismo intransigente, bigotti, ipocriti, intolleranti, insomma gente da tenere lontana. Perché i puritani nel 1600 in Inghilterra purtroppo si attirarono questa fama. Eppure chi parla così, fratelli, dimostra semplicemente la propria ignoranza e la vastità della propria ignoranza. E non abbiate paura di dirglielo, siete ignoranti, nel senso più nobile della parola, ignorate, non conoscete. Quando poi, perché se domandate, scusami un po', ma hai mai letto qualcosa che un puritano ha scritto, nel 99% dei casi vi diranno no, non sanno neanche chi sono, sanno che erano calvinisti e sanno che erano protestanti e quindi non vogliono avere niente a che fare. Questa idea, vedete, è stata molto diffusa per molto tempo a causa di alcuni sociologi che hanno dipinto il movimento puritano in questo modo. Voi sapete che io amo dire che molte volte la poesia dice molto più della prosa. È stata fatta una poesia, una strofa per dipingere il puritano. Guardate come l'hanno dipinto, ovviamente negativamente. Il puritano attraversa il dolce giardino della vita, raccogliendo le spine e gettando via le rose. Così facendo spera di far cosa gradita al Dio che creò i fiori e per lui li pose. Insomma, chi è questo puritano? È un autolesionista, uno che si vuole fare male, raccoglie le spine e butta le rose. È uno stupido ed è anche un ingrato, secondo questa descrizione, perché non apprezza le cose belle che Dio ha fatto. Però, fratelli, non è così. Sebbene questa idea è quella generale, se, come stiamo facendo noi, cominciamo a conoscere, leggendo le cose che questi uomini hanno scritto, comprenderemo che queste persone, che prendevano sul serio veramente il cristianesimo, non erano né autolesionisti, non erano stupidi e non erano ingrati. Voi sapete che l'assemblea di Westminster, che era composta da un numero di autori, di pastori puritani, nel 1648 pubblicò quello che è uno dei documenti più importanti, appunto prodotti dal puritanesimo, dai puritani, il Catechismo Minore, appunto, di Westminster. Ascoltate quale concezione della vita esprime nella prima domanda. La prima domanda di questo catechismo, che era un compendio, un documento per istruire i bambini, i fanciulli, un manuale di dottrina, fa questa domanda, i bambini lo sanno: qual è lo scopo primario dell'uomo? Qual è lo scopo primario dell'uomo? Questa è la concezione della vita, no? E la risposta è: lo scopo primario dell'uomo è glorificare Dio e gioire in Lui per sempre. Vedete, questa risposta distrugge i due errori che vi ho menzionato. Distrugge la concezione edonistica, cioè le persone che vivono per gioire. No, gli uomini non vivono per gioire, gli uomini esistono e devono vivere per glorificare Dio. Ma distrugge anche l'altro errore, che è come se vivere per la gloria di Dio significa essere sempre cupi, depressi, avviliti e con un peso sulle spalle tutta la vita. No, perché lo scopo primario dell'uomo è glorificare Dio e, glorificando Dio, gioire in Lui per sempre. E questa è la concezione della vita riformata. Ascoltate, permettetemi, vi avevo detto che questo discorso di stamattina era fondamentale, no? Stasera parleremo più profondamente di quello che la scrittura ci insegna. Ascoltate cosa dice Benjamin Warfield, uno degli ultimi grandi teologi, vissuto a cavallo del 1800 e del 1900. Parlando proprio, commentando questa prima domanda e risposta del catechismo minore, dice: la peculiarità, la particolarità di questa prima domanda e risposta del catechismo di Westminster consiste nella felice e concisa espressione con la quale è descritta l'intera concezione riformata del significato della vita. Dico l'intera concezione riformata perché non si rende giustizia a questa particolare concezione se diciamo solamente che lo scopo primario dell'uomo è glorificare Dio. Ciò è certamente primario, ma secondo la concezione riformata l'uomo esiste non solo affinché Dio sia glorificato in lui, ma anche in modo che egli stesso possa dilettarsi in questo Dio glorioso. Nessuno è veramente riformato nel suo pensiero fin tanto che non concepirà l'uomo non solo come lo strumento della gloria divina, ma anche come destinato a riflettere la gloria divina nella sua stessa coscienza, esultando in Dio. Anzi, fino a quando egli stesso non si diletterà in Dio, nel Dio glorioso. Cosa significa quindi essere cristiani? Cosa significa essere, avere la concezione biblica, qui viene detto riformata, ma biblica, del cristianesimo? Significa vivere glorificando Dio, per glorificare Dio, e glorificando Dio, dilettarsi, gioire in Lui. Questo è essere cristiani. Salto un'altra citazione, perché voglio concludere questa mattina parlandovi della realtà della gioia cristiana. La gioia è una realtà della vita del cristiano. Perché qualcuno potrebbe dire: ma è possibile, veramente possibile, essere gioiosi in questo mondo? E poi forse la gioia è futura, quando noi andremo nel cielo, allora lì ci rallegreremo veramente. Qui questa è una valle di lacrime, no? Ora voglio rispondervi a questa domanda mostrandovi che la gioia cristiana è una realtà che è presente già adesso, già ora, ed è anche futura. È presente ed è futura. Giovanni scrive queste cose perché la nostra gioia sia completa. Vi scrivo queste cose affinché la nostra gioia sia completa. Questa parola gioia completa, in realtà completa, è un verbo greco, plerò, significa proprio adempiere, portare a compimento, finire. E non troviamo solamente qui questa parola. Troviamo altre volte, troviamo nel Nuovo Testamento riferimenti alla gioia completa, alla gioia piena, alla gioia perfetta o anche a una grande gioia. Venite con me nella scrittura e leggiamo prima di tutto Giovanni capitolo 3 verso 29. Tutti sapete che qui sta parlando Giovanni il Battista, l'ultimo dei profeti dell'Antico Testamento. Giovanni parla di Cristo, vede Cristo, comprende chi è Cristo. E al verso 29 egli lo descrive come lo sposo. Giovanni 3,29, e qui dice Giovanni il Battista: colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo, sta parlando di sé, egli si definisce l'amico dello sposo, che è presente e l'ascolta, si rallegra vivamente alla voce dello sposo. Questa gioia, che è la mia, ora è completa. Perché, vedete la stessa parola, gioia completa. Com'è che Giovanni il Battista ha una gioia completa? Quando vede lo sposo, quando crede che colui che è venuto è colui che doveva venire. Nella fede e nella realizzazione della promessa di Dio, egli dichiara: ora io mi rallegro vivamente o mi rallegro grandemente e la mia gioia è completa. Leggiamo un altro verso, sempre nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15, verso 11. Dovremmo leggere dal verso 9, ma poi lo ritroveremo questo verso stasera, quindi leggo solo il verso 11. È Gesù che parla, vi ricordate, nell'ambito del discorso della vite e i tralci: vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Quindi, ascoltando e ricevendo le parole di Cristo, la sua gioia si trasferisce in noi, questa comunione, l'unione dei tralci con la vite, e la nostra gioia diventa completa quando riceviamo la parola di Cristo, quando siamo uniti a Cristo, quando crediamo in Cristo. Quindi, adesso, non nel cielo, non dobbiamo aspettare chissà quanto per avere questa gioia completa. Questa gioia completa è il frutto, l'effetto immediato della fede cristiana. Chi viene unito a Cristo, chi riceve Cristo, le sue parole, egli entra nella gioia piena, completa. Anche Gesù ha pregato per questo. Capitolo 17, il verso 13, dice: ma ora, Padre, io vengo a te e dico queste cose nel mondo affinché abbiano compiuta in se stessi la mia gioia. Quindi, qual è la gioia di Cristo completa in noi? Ne parleremo questa sera, ma è la stessa gioia che lo portò nel mondo. La stessa gioia che lo portò ad incarnarsi, la stessa gioia che lo ha portato ad ubbidire perfettamente al Padre fino ad andare incontro alla morte e alla morte della croce. È la gioia dell'ubbidienza, è la gioia della sottomissione, è la gioia della fede vera. Non esiste una fede senza l'ubbidienza, perché l'ubbidienza mostra la fede. Pietro chiarisce ancora più fortemente questa verità, che la fede produce gioia. Quando dice nella prima lettera, sua prima lettera, capitolo 1, verso 8, benché voi non abbiate visto Gesù Cristo, voi lo amate, e credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa. Vedete che la gioia è ora? Vedete che la gioia viene dalla fede in Cristo? Non lo vedete? Eppure, credendo, esultate di una gioia che è ineffabile ed è gloriosa. Quindi, prima di tutto, questa gioia piena, gioia completa, è un effetto immediato della fede cristiana. La mia domanda era: è possibile rallegrarsi su questa terra? La risposta è sì. Solo la fede in Cristo ci introduce in questa gioia. La seconda cosa è per mostrarvi che la gioia cristiana è una realtà, non è una chimera, non è un'illusione, e farvi vedere alcuni versi negli Atti degli Apostoli. Andiamo negli Atti degli Apostoli adesso. Abbiamo visto Giovanni. Forse Giovanni è un mistico, forse Giovanni è... No, ma chissà, la realtà, la Chiesa. Leggiamo gli Atti degli Apostoli. Gli Atti degli Apostoli è un libro che deve riempirci di gioia quando leggiamo le opere che Dio compie, può compiere. Atti 2,46, ecco il risveglio, ecco la pienezza dello Spirito Santo, ecco la vita della Chiesa. Vi ricordate, abbiamo parlato a lungo di questi versi, ma vediamo il verso 46, questa Chiesa che era perseverante nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli, nel rompere il pane, nelle preghiere, nella comunione fraterna, ogni giorno, verso 46, andavano assidui e concordi al Tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme, come? Con gioia, con letizia e con semplicità di cuore. Questa è la comunione con Dio e questa è la comunione fraterna. E questa è l'opera dello Spirito Santo, e questa è la grazia che produce gioia. Leggiamo ancora un altro verso, il grande risveglio di Samaria. Filippo, disceso in quella città, vi predicò il Cristo, verso 5. E cosa accade? Le folle unanimi prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, ascoltandolo, osservando i miracoli che faceva. Gli spiriti immondi uscivano, mandando altre grida, paralitici e zoppi erano guariti e vi fu grande gioia in quella città. La gioia grande è una realtà nella vita cristiana. Non è una illusione, una chimera, un'attesa, ma una realtà presente. Leggo altri due versi nel libro degli Atti degli Apostoli, 13,52, leggo dal verso 49, la parola del Signore si diffondeva per tutta la regione, ma i giudei istigarono le donne pie, ragguardevoli, i notabili della città, scatenando una persecuzione contro Paolo e Barnaba, che furono cacciati fuori dal loro territorio. Allora essi, scossa la polvere dei piedi contro di loro, andarono a Iconio. C'è la persecuzione, vengono cacciati, mentre i discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Vedete che è possibile rallegrarsi anche nelle prove, anche nelle persecuzioni, anche nell'opposizione, anche quando la gente ci prende a calci, anche quando la gente parla male di noi, perché la gioia è una realtà della vita cristiana. E ancora, capitolo 15, verso 3, questo è l'ultimo verso che vi leggerò dal libro degli Atti degli Apostoli. Quando Paolo e Barnaba raccontano la conversione degli stranieri, suscitano grande gioia in tutti i fratelli. Questo ha fatto il Signore, questa è l'opera del Signore. E nell'ascoltare l'opera del Signore, il popolo di Dio si rallegra. La sensibilità, la comunione del popolo di Dio è nella gioia. Per questo il salmista nel Salmo 85, il verso 6, dice: non tornerai nuovamente a darci la vita perché il tuo popolo possa gioire in te. Quando Dio torna a vivificare un popolo, quando spande il suo spirito e la sua chiesa ritrova forza, vigor, potenza, fede ed amor per annunciare l'Evangelo, questa è sempre accompagnata da una vera gioia santa e glorificata. Questa è l'opera di Dio. Questa è l'opera di Dio. E questa è l'opera, la gioia che deve essere conosciuta in ogni tempo. Sapete, c'è una sola differenza tra noi e la Chiesa degli Apostoli. Sì, vedete, solo una differenza, che loro avevano più gioia di quanta ne abbiamo noi. Perché sapete qual è la differenza tra una chiesa cristiana sana e una chiesa cristiana risvegliata, no? Quando c'è un risveglio, un'opera straordinaria dello Spirito Santo. Non che succedono cose strane, diverse, inusuali, no! Ma che quello che normalmente la Chiesa fa, si riunisce per adorare Dio, per ascoltare la parola, per gioire nel Signore, come facciamo noi, diventa molto più forte, un grado maggiore. Le persone si convertono e noi vediamo delle conversioni, ma quando Dio spande il suo spirito in un modo straordinario, non vediamo una, due, tre, quattro conversioni, ma vediamo le persone a decine, a centinaia, a migliaia a venire a Cristo. Ma essenzialmente, nella natura, è la stessa cosa, solo un grado più alto. E noi vogliamo questo, noi preghiamo per questo, noi vogliamo questo, noi crediamo nel risveglio, e noi crediamo che quando Dio spande il suo spirito, oh, la Chiesa gode di più di Dio, e godendo di più di Dio, e vedendo di più l'opera di Dio, si rallegra di più. E infine, questa è l'ultima cosa che dico stamattina, la gioia cristiana sarà perfetta solamente quando tutto sarà perfetto. Sapete, queste cose le dobbiamo tenere in considerazione, perché anche nei risvegli più grandi e più belli e più gloriosi e nella gioia più piena c'è sempre qualche cosa che non funziona, no? Guardate gli Atti degli Apostoli. E quale chiesa aveva dei ministeri migliori di quella? C'erano gli apostoli. Quale chiesa aveva la benedizione più grande di quella? C'era la stagione in cui lo Spirito è stato sparso. Eppure c'erano anche lì gli ipocriti, eppure c'erano anche lì i problemi, i mormorii e le difficoltà. Un attimo però, e non voglio che mi fraintendiate, quelle cose non dimoravano nella Chiesa. Si manifestavano, ma non dimoravano nella Chiesa. Gli ipocriti si infiltravano nella Chiesa, ma venivano espulsi da Dio dalla Chiesa. Anania e Saffira, fuori. Non c'è stato bisogno neanche di un'assemblea di Chiesa e di una procedura di disciplina. Dio intervenne. I problemi si presentavano. Alcuni ellenisti dicevano che le loro vedove erano trascurate, ma non ci fu la risposta degli apostoli, e vabbè, preghiamo il Signore, vediamo cosa succederà. No, ci fu un interessamento, un intervento, una risoluzione del problema. C'era Simone, mago, che viene battezzato, diventa parte della chiesa di Samaria, ma Simone mago viene svergognato da Pietro. Perché? Perché la nostra gioia completa già ora sarà perfetta solamente nel cielo. Questa è la tensione che c'è tra l'idealismo di una chiesa perfetta alla quale dobbiamo tendere e il realismo di una chiesa che fino a quando è su questa terra è pellegrina e sarà sempre imperfetta. Guardate Cristo, che è scritto di Lui Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una gran così da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso, il peccato che così facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la renda perfetta, per la gioia che gli era posta dinanzi. Egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia. Cristo aveva una gioia vera, autentica e profonda nel compiere la volontà del Padre, ma ne aveva e guardava una gioia futura, quando sarebbe stato nel cielo, con noi, attorno a sé, come una corona di gloria. E anche noi abbiamo una gioia ora, ma ne avremo una ancora più grande. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi, il mare non era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udii una voce grande dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima saranno passate. Mentre siamo su questa terra possiamo conoscere anche alti gradi di gioia, ma ricordatevi che fino a quando ci sarà la morte, fino a quando ci sarà il dolore, fino a quando ci sarà il grido, il cordoglio, ci saranno anche le lacrime. E solamente in quel giorno, quando Egli asciugherà le nostre lacrime, saremo eternamente, perfettamente felici. Allora, solo un istante e concludo. Tutti cercano la felicità. Tutti. Questa è una cosa sicura e certa per ciascuno di noi. E questa mattina domandati: cerco di essere felice per la mia soddisfazione? O la mia domanda in tutto quello che faccio è: come posso glorificare Dio? E questa è la cosa che devi cercare. Devi cercare di glorificare Dio in tutto quello che fai, e glorificandolo gioirai in Lui. Quali sono i tuoi ragionamenti nelle vicende della vita, nelle prove, nelle malattie, nelle difficoltà? Se il tuo scopo è quello di gioire e godere, in queste situazioni sarai miserabile. Se il tuo scopo è quello di glorificare Dio, la tua preghiera sarà: Signore, sto soffrendo, ma usa questa mia malattia, questa mia prova, questa mia difficoltà, questa mia perdita economica per la tua gloria, per promuovere la santità nella mia vita, per mostrare la potenza nella mia debolezza, per far vedere ad altri che tu sei Dio quando ho tutto e quando non ho niente. Domandatevi se lo scopo della vostra vita è glorificare Dio o stare comodi. Secondo, domandiamoci e domandatevi: conosco questa gioia ineffabile, gloriosa? La mia vita è la gioire in Dio, in Lui? Posso pregare come il salmista e dire con coscienza: chi ho io in cielo fuori di te? Sulla terra non desidero altro che te. Il mio cuore, la mia carne possono venir meno, ma Dio è la roccia del mio cuore, la mia parte in eterno. Se ti togliessero quella cosa preziosa che hai, come ti sentiresti? Se ti strappassero i tuoi bambini dal seno, i tuoi soldi, la tua casa, come ti sentiresti? Certo, nessuno di noi, se tornando a casa la trovassi incendiata, salterebbe di gioia, ma è lì il nostro cuore, o il nostro cuore è in cielo? Avremmo ancora la capacità di gioire e rallegrarci nel Signore. La religione cristiana è la religione delle beatitudini, è vero bambini? Cosa significa essere beati? Significa essere felici. Beati, 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 Gesù dice. Beati i perseguitati. Beati voi. Quando diranno qualunque cosa di male nei vostri confronti a causa del mio nome, cosa dice Gesù? Dice, rallegratevi, giubilate, esultate. Due volte trovo nella scrittura questa parola. In questo caso e in un altro caso che vedremo stasera. Giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli. Allora, in chi ti rallegri? Hai più gioia nel cuore di quanta ne hanno quelli quando il loro mosto, il loro grano abbondano? Finisco. L'ultima domanda. Comprendendo che questa gioia è l'effetto della fede ed è frutto dello Spirito Santo ed è una realtà presente e una benedetta prospettiva, considera che Gesù definì il cielo la gioia del Signore. Bene hai fatto, mio servo fedele. Entra nel cielo. Entra nella gioia del tuo Signore. Che cos'è l'inferno? L'inferno è il luogo dove non c'è gioia. Dove sei? Dove stai andando? Io voglio gioire ora in Dio, per gioire in Lui per sempre. E tu? Chiniamo il capo.